Rock your mouth. Out.
E buonasera e bentornati a Gonna Rock Your Mouth. Io sono Cinzia.
Io sono Giorgia e con noi c'è sempre Massimo alla regia, ormai il regista fisso di Gonna Rock Your Mouth, vero Ci?
Fidatissimo appassionato di musica, Massimo ci accompagna in questa cavalcata online. Grazie Massimo.
E di cosa parliamo oggi, Cinzia? Di un anno che è stato un anno cardine della musica, anche se noi con questa definizione ci riferiamo quasi sempre al 1971, che aveva album come Who's Next degli Who, LA Woman dei Doors, Imagine e tanto altro. Però devo dirti che anche il 1979 si difende bene, tanto che gli Smashing Pumpkins gli hanno dedicato addirittura una canzone con questo titolo, anche se in realtà più che un anno cardine si può dire che il 1979 sia stata una porta, un anno di svolta. Infatti si passa dai viaggi visionari, lisergici, che per noi che togliamo un po' il fascino dato dai giornalisti musicali sono viaggi sotto LSD, degli anni 60 si passa per la rabbiosa rivoluzione antisistema del punk, di cui il 79 fa ancora un pochino parte. È l'anno in cui i fasti del glam rock prendono in qualche modo potere e ci traghettano verso i colori spensierati degli anni 80, quando il rock non è più una cosa contro ma a favore, con eventi come il Live Aid dell'85, vi ricordate quel concertone a cui parteciparono anche i Queen, per esempio,
tutti.
E tutte le altre grandi band dell'epoca, esatto. E quando il rock sarà lei rock, con capigliature discutibili, fascino patinato, prima di essere rimpiazzato dalle camicie a quadri del grunge, quando si contaminerà con il disimpegno del synth pop, sia nei temi che le sonorità. Il 1979 è quello che è successo e quello che succederà.
Distance, we'll find.
cose sono successe nel settembre del 1979. Se non ve ne ricordate, ci siamo noi di Gonarock Yulmaot qui su Radio Yulm a ricordarvi tutte le tragedie, le vicende politiche, ma i record sportivi, perché ogni tanto dobbiamo anche parlare di cose allegre, vero Cinzia? Come quello
ovviamente
di Pedro Mennea a Città del Messico. Esatto, e dai, se no sarebbe una tristezza. Noi parliamo di cose belle come la musica, che non sempre è bella, a volte ci traghetta in tinte un po' fosche, però diciamo che quello, il record sportivo del corridore Pietro Mennea a Città del Messico c'entra un po' con questa canzone che si chiama The Long Run, l'avete riconosciuta, è degli Eagles, e non so quanti eventi ci si ricordi di questo 1979, ma di certo questa The Long Run è rimasta nella memoria di molti, con questo suo 24 settembre in cui è uscito l'album e il pezzo, e che si accorda ai quei 200 metri piani di Mennea. Una lunga corsa è stata anche quella degli Eagles, una corsa che proprio questo album ha portato al termine, ed ecco che qui che arriviamo un po' alle tinte meno allegre. The Long Run, ecco, è l'album che segnerà lo scioglimento della band, che si riunirà soltanto nel 1994, quindi dal 79 sono passati un po' di anni, con Hell Freezes Over. Il disco ha raggiunto la prima posizione della Billboard 200 per 9 settimane, in Australia, in Canada, Svizzera, in un sacco di paesi, anche in Norvegia, pensate. E le preoccupazioni e gli eventi che portarono alla crisi del gruppo non vennero con il ritmo malinconico, ma tutto sommato sereno, di questa canzone. Nati nel 71, infatti, per opera dei fondatori Glenn Frey e Don Henley, e già membri della band di supporto Linda Ronstadt, con l'aggiunta di Bernie Leadon alla chitarra, al banjo e al mandolino, e di Randy Meisner al basso, gli Eagles iniziarono nel 72 con un album omonimo. Il lavoro, sorretto da alcune hit di successo, tra cui Take It Easy e Witchy Woman, fece conoscere questa band in tutto l'universo discografico dell'epoca. In breve tempo gli Eagles diventarono il punto di riferimento della musica della West Coast. Ma poi il secondo album, Desperado, che fu accolto disperatamente, se vogliamo usare un gioco di parole molto molto divertente, assolutamente, optarono per un cambio di stile con influenze più rock che country rispetto alle country dell'inizio. Nel 1974, con l'ausilio di un nuovo elemento, ossia Don Felder alla chitarra, la band pubblicò On the Border, in cui si trova il loro primo singolo di successo.
Però col successo diciamo che si originano alcune tensioni all'interno della band. Infatti Leadon, decisamente orientato al country, non apprezzava la svolta elettrica in corso. Infatti all'indomani della pubblicazione del quarto lavoro della band, ovvero One of These Nights del 75, Leadon abbandona la formazione e venne rimpiazzato da un chitarrista dall'anima decisamente rock, ovvero Joe Walsh. L'anno seguente gli Eagles pubblicano Hotel California, riconosciuto generalmente come il loro capolavoro. Il successo di vendita e di critica proietta la band nell'Olimpo del rock, dando un impulso deciso anche alla raccolta pubblicata pochi mesi prima, ovvero The Greatest Hits 1971-75, comprende questi anni.
Diciamo che se dici Eagles dici Hotel California.
Hotel California, esatto. Dopo il successo però lascia il gruppo anche il bassista Meisner, dopo diversi contrasti un po' con i compagni d'avventura. Il suo posto viene preso da Timothy B. Schmidt. Il gruppo entrò però in crisi. La canzone faticavano a uscire dalla penna delle dei cinque membri, e prima di vedere l'uscita del nuovo album passarono 3 anni. Un tempo considerevole se si considera che loro pubblicavano sostanzialmente un EP all'anno. The Long Run è il sesto album della band, che uscì appunto nel 79, ma soffre un po' di un clima non certo idilliaco in cui fu partorito. Infatti il consumo di alcol e droga aveva portato alla deteriorazione di rapporti personali alla band, ovviamente.
Anche
l'ultimo
qui
concerto prima di una lunga pausa. L'ultimo concerto prima di una lunga pausa, senza tuttavia uno scioglimento ufficiale del gruppo, sia nel 1980. Nel corso del tempo tutti i membri si dedicarono a carriere soliste, per poi tornare, come aveva detto Donnie Henley, era arrivato ad affermare che pubblicamente che ciò sarebbe accaduto quando l'inferno si fosse congelato. E come dicevi tu, Giorgia, prima, nel 1994, El Frozen Over, ovvero l'inferno si congelò, segnò il ritorno degli Eagles sulla scena con Timothy Drury alla tastiera. Una bella conclusione, o forse un bel nuovo inizio per una delle band più amate del country rock, che continuerà a sfornare album anche alle porte e negli anni del nuovo millennio. La corsa è ancora lunga, è sempre quella, ed è ancora appunto una long run.
Said we tried loving, touching.
L'eco dei tuoi no ai tradimenti, e non stiamo parlando della canzone del Sole di Battisti, ma semplicemente passiamo al prossimo singolo. Infatti il 1979 qui a Gonna Rock Your Mouth si tinge di malinconia e di dramma. Giorgio, tu che cosa faresti se la persona che ami, mentre tu la aspetti, non solo stesse amando, ma anche toccando e abbracciando qualcun altro?
Che tragedia!
Ecco. Ci sono un po' tutti gli ingredienti per un romanzo rosa da bancarella o per una puntata di Beautiful in Loving, Touching, Squeezing dei Journey, band considerata hard rock dalla ridente baia di San Francisco. Noi tutti conosciamo la band per la famosissima Don't Stop Believing,
che è quella che proprio di Glee, perché tutti quanti stanno pensando a Glee, in cui tra l'altro c'è anche Loving, Touching, Squeezing, come tutti i singoli dei Journey più famosi compaiono in quella serie TV. Ma c'è anche il Rock of Ages, quando i due protagonisti gridano tipo il rock non è morto, quando Catherine Zeta-Jones mi pare che facesse la cattiva e voleva distruggere il locale della rockstar interpretata da Tom Cruise. Ma Don't Stop Believing c'è anche in Monster, film di cui pago pegno a mia sorella che me l'ha consigliato e che parla delle tragedie e degli amori della serial killer statunitense Eileen Wuornos, interpretata da una bravissima Charlize Theron. Ma stiamo un pochino divagando, torniamo a Love in Touch in Squeezing, Cinzia.
Esatto, smettiamo di ammiccare ad Anna che ci segue da casa sua. I membri originali dei Journey si incontrarono per la prima volta a San Francisco nel 1972. Denominati originariamente Golden Gate Rhythm Section, con l'intento di servire un po' come secondo gruppo per alcuni talentuosi artisti della Bay Area, la band però abbandonò velocemente l'idea di essere semplicemente un secondo gruppo e iniziò a elaborare i propri sound di stile jazz fusion.
E meno male.
Dopo un contest radio che cercò di trovare un nome alla formazione, il roadie John Villeneuve suggerì il nome Journey. I Journey pubblicarono il loro disco d'esordio, l'omonimo appunto Journey, nel 74, a cui seguì l'anno successivo Look Into the Future. Nessuno dei lavori riuscì a vendere un alto numero di copie e la Columbia Records richiese alla band un cambio di stile e un nuovo frontman ad affrancare Greg Rowley alla voce. Dopo varie prove, sul finire del 1977, la band ingaggiò Steve Perry come nuovo cantante. Perry aggiunse un suono pulito da tenore al gruppo, proiettando la formazione verso melodie ancora più vicine al pop. Finalmente quindi arriva il successo. E siamo sul fine del 79 quando si aggiunse il batterista Steve Smith. Perry, Sean, Rowley, Smith, Ross, Valerie registrarono così Evolution nel 79, che diede alla luce il primo singolo top 20 della Billboard Hot 100 con Love in Touch and Squeezing. L'album del 1980 Departure si posizionò invece alla numero 8 nella classifica per gli album e incluse la traccia top 25 nazionale Anyway You Want It. Wow!
E i Journey pubblicarono così il loro ottavo e più venduto album Escape nel 81 e il disco fu certificato addirittura come disco di platino, quindi un risultato davvero incredibile. E questo disco divenne una top hit, Who's Crying, Don't Stop Believing, Open Arms, che abbiamo già nominato. La loro fama portò anche a critiche come quella del Rolling Stone Record Guide, che diede una sola stella al disco, e con i critici che scrissero: i Journey erano il capolinea dell'arena rock di San Francisco. Lo stesso critico Dave Marsh definì anche Escape come uno dei peggiori album numero uno di tutti i tempi, quindi molto lusinghiero. Per fortuna
il pubblico si divide sostanzialmente.
Esatto, riescono a rifarsi con Frontiers del 1983, che ha una canzone bellissima che a me fa piangere tutte le volte che l'ascolto, che è Faithfully. Diciamo che è un po' il controcanto a Love in Touch and Squeezing, che parla di tradimenti, però Frontiers è anche l'album dopo il quale i Journey si prendono in qualche modo una pausa per progetti solisti dal 1982 all'85, prima dello scioglimento definitivo nel 1987. Nel 1996, per fortuna però, arriva una reunion con Trial by Fire e una nuova formazione dove viene ingaggiato un nuovo cantante, nuovi batteristi, e in questo modo i Journey continuano a esserci con pezzi davvero commoventi o carichi come Remember Me per il film Armageddon, Giudizio Finale del 2000, un film di cui paghiamo ancora pegno ad Anna per questo riferimento cinematografico, ma noi da The Long Run siamo passati a un viaggio, i Journey, e adesso dove ci porterà la musica? Scopriamolo con la prossima canzone. I wanna do, and tonight
Radio You.
Out, Radio Yulm, sempre con la nostra cavalcata sul 1979. Io sono Giorgia e con me c'è sempre Cinzia e parliamo di chi dichiara il proprio amore dopo i tradimenti, o no Cinzia?
Quindi parliamo un po' di cose positive in questo rock che oscilla tra droga e tradimento, per favore.
Esatto, quindi parliamo di I Was Made For Loving You, composto per Dynasty. Questo singolo dei Kiss è stato estratto nel maggio proprio del 1979 da un album che in realtà è del 78. Il singolo raggiunse il numero 11 della Billboard Hot 100 statunitense ed è stato premiato come singolo d'oro. Infatti penso che lo conoscano anche i Sassi, e appunto sin dal 1979, anno della pubblicazione, il brano è stato sempre suonato dal gruppo durante le esibizioni live, anche con qualche variazione, magari qualche volta più accelerato, soprattutto quando nella formazione c'era Eric Carr. Il parziale successo dell'album solista pubblicato dai vari membri dei Kiss spinse i musicisti a tornare immediatamente in studio per registrare il nuovo materiale inedito, e si decise quindi affidare la produzione del disco a Vinnie Poncia, già occupatosi dell'album solista di Peter Criss. Il produttore fu scelto per snellire le tensioni all'interno del gruppo, che anche qui non mancano, dato soprattutto dal pessimo stato di salute del chitarrista Frehley, appena reduci da un incidente stradale, e ovviamente Cinzia indovinerai dipendente da alcol, droghe, siringhe, farmaci da prescrizione date dalle...
Basta, taglia.
E anche dai continui litigi con Peter Criss, che abbandonerà poi il gruppo rimpiazzato dal turnista Anton Figg, che suonerà tutti i brani ad eccezione di Dirty Living, che potrebbe essere applicato a questo carrellato di alcol, droga, eccetera eccetera. Il disco vede una presenza maggiore di Ace Frehley come voce solista e presenta delle sonorità molto vicine alla musica disco, un po' diverso dai soliti album rock dei Kiss. È una rivoluzione per il gruppo, che vira verso nuove sonorità, dall'hard rock al pop metal, in cui prodromi si trovano in questa canzone. I Kiss nascono dalle ceneri dei Wicked Lester, una band fondata dal bassista Gene Simmons, membro storico del gruppo, e dal chitarrista Paul Stanley a New York. Nel 72, dopo l'abbandono di quasi tutti i componenti a parte loro due, Simmons e Stanley decisero di rifondare una nuova formazione, un nuovo gruppo, e inizialmente tra i due non c'è tantissima simpatia, ma solo una perfetta sintonia in ambito musicale, e questo basta, anche se in seguito Gene dirà che Paul è suo fratello, e anzi è il fratello che non ha mai avuto, quindi un legame fortissimo.
Fortissimo, e questo sodalizio comunque riforma un po', come hai detto tu, la band a partire dal logo, nel senso che Stanley decide di cambiare il nome in Kiss adottando un logo nella cui scritta le due S hanno la forma di un fulmine, che sarà disegnato da Ace Frehley. Tale logo sarà però in seguito oggetto di controversie, soprattutto in Germania, in quanto le due S assomigliavano molto, se accostate, al logo delle SS naziste. Per tale ragione, infatti, sulla copertina degli album prodotti in Germania, le S sono disegnate in modo molto diverso dall'originale. Un'altra accusa riguarda proprio il significato invece del nome. Secondo alcuni, Kiss infatti sarebbe l'acronimo di Knights in Satan's Service. In realtà,
ovviamente,
lo stesso Simmons ha smentito questa voce di corridoio. Ad ogni modo, tali controversie risulterebbero infondate per varie ragioni, dato che Simmons e Stanley sono entrambi di origine ebraica e le tematiche trattate nelle canzoni riguardano l'ambiente sentimentale e più o meno esplicitamente anche sessuale. Oltre all'adozione del nome e del nuovo logo, ogni singolo membro creerà proprio la maschera con il trucco facciale che successivamente diventerà proprio il loro marchio di fabbrica. Così, infatti, Simmons assumerà l'aspetto di un personaggio delle sembianze di Demone, quindi The Demon. Paul Stanley quello del figlio delle stelle, quindi The Star Child. Ace Frehley l'aspetto invece dell'uomo dello spazio, quindi The Spaceman, mentre Peter Criss quello del gatto, The Catman. Il loro album di esordio, Alive, è del 75 ed è considerato uno dei migliori album della storia del rock, e sono considerati una della band più iconiche di sempre. Trucco o non trucco, sono ricordati in questo modo.
Time out.
Sharona Halperin è un'agente immobiliare di un certo successo a Los Angeles. Le proprietà che propone in vendita sono situate in luoghi che evocano un po' il mito americano. Abbiamo Beverly Hills, Sunset Plaza Street, Elevado Street e quant'altro. Forse però non tutti i suoi facoltosi clienti sanno che a trattare con loro c'è anche una vera icona della storia del rock. Sharona Halperin, wow, che oggi è una bella donna vicino ai 60, è la Sharona di My Sharona. Ma torniamo agli anni 70 a Los Angeles. È il 1975 quando il nucleo fondante dei Knack incidono alcune demo e si fanno una certa fama suonando nei locali di Los Angeles, riscuotendo l'apprezzamento addirittura di Stephen Stills e Bruce Springsteen. Tuttavia, wow, il mercato dell'epoca privilegia la disco music, mentre i critici stravedono per il punk, l'hard rock e il recente heavy metal. Quindi per il rock tradizionale dei Knack non sembra esserci spazio. Nel frattempo però Doug, il cantante, conosce Sharona Halperin e se ne innamora in modo folle, nonostante lei sia già fidanzata e abbia appena 17 anni, ovvero 9 meno del cantante. Doug è pronto a qualsiasi pazzia per conquistare Sharona, compreso scrivere un testo paranoico e ossessivo alla ragazza sulla base di un riff composto dal chitarrista. Il riff è quello che tutti abbiamo sentito almeno una volta nella vita e My Sharona è pronta per diventare una delle canzoni di maggior successo della storia. È il 79 appunto e gli Knack vengono sparati in orbita dal primo album Get the Knack. L'altezza a cui la band viaggia eccessiva, però è eccessiva, e i componenti e l'entourage non sono preparati. Infatti i dirigenti della Capitol commettono un leggero imperdonabile errore lanciando i quattro ragazzi come i nuovi Beatles e ne appesantiscono così il volo con aspettative francamente impossibili da mantenere. Get the Knack, ascoltato dopo 40 anni, è sicuramente un buon disco, ma è palese che gli altri pezzi non siano all'altezza di My Sharona. Infatti le influenze beatlesiane, per assurdo, sono assai presenti in tutte le tracce, tranne che nel brano di maggior successo. My Sharona è un pezzo perfetto. Il riff rimane impresso nella mente, l'attacco di batteria rappresenta per tutti i batteristi quello che Smoke on the Water rappresenta per un chitarrista rock. Il giro di basso, che io adoro, è fenomenale, e il modo in cui il cantante scompone e ricompone le sillabe di My Sharona ha fatto la storia. Il chitarrista poi per finire costruisce un solo perfetto, un po' tra i Queen e Mark Knopfler, e My Sharona quindi è la perfezione fatta power pop. Mi senti emozionata, Giorgia? Io non parlare di queste cose...
Ti sento da bassista, so che questa canzone ti piace tantissimo. Comunque il resto dell'album, dai, suona bene, anche se è un po' oscurato da questa hit. Abbiamo pezzi come Heartbeat, una ballata nostalgica che guarda i primi anni 60, molto Beatles. Abbiamo Siamese Twins, a tratti che sembra anticipare un po' i Police, abbiamo Lucinda, abbiamo Frustrated, una My Sharona un po' in tono minore, Good Girls Don't, che vola dalle parti dei Birds, e insomma Why Do You Love, del vecchio Putitli, con un occhio particolare alla versione psichedelica dei Quicksilver Messenger Service, che è ripresa in She's So Selfish. Ma torniamo a Sharona, sarà riuscita a conquistarla? In Italia questa hit ha raggiunto il successo, ma la nostra cara ragazza divenne la fidanzata di Doug con tanto impegno, questo testo un po' ossessivo, e per una volta almeno abbiamo, anche se fuori dai riflettori, un bellissimo lieto fine per questa coppia. Ma dai, anche per i Knack alla fine, che nel 2010 hanno avuto una reunion, si sono un pochino ripresi il palco con questa pietra cardinale della musica che è My Sharona, che ha finalmente riscosso quel successo di pubblico e di critica che è tanto mancato ai nostri Knack nel corso della loro carriera. Ma questo ci traghetta sulle note della prossima canzone. Everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south.
our guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
Sembrava una musica abbastanza scialba, ma non appena comprai la mia prima Fender Stratocaster nel 1977, la cosa cambiò completamente, anche se il testo rimase lo stesso. Con queste parole Mark Knopfler di Dire Straits si riferisce a Sultans of Swing, la canzone forse per eccellenza della band britannica, e il nostro regista Massimo prima ci ha deliziato con la sua chitarra, un pezzo davvero bellissimo.
L'avevamo invitato a suonarla, ma non ha voluto.
Esatto, è il Mark Knopfler di Gonna Rock Your Mouth, in quanto unico chitarrista si può guadagnare questo titolo. E anche in quanto chitarrista bravo, dai, concediamoglielo. Comunque, sì, la musica sembra prendere vita non appena la suonai su quella Stratocaster del 1961, che è rimasta la mia chitarra principale per molti anni, questo è sempre Knopfler. E praticamente la sola che ho suonato nell'album di esordio. I nuovi accordi sembravano trovarsi da soli e inserirsi senza problemi nella melodia. E quindi Mark Knopfler dei Dire Straits venne invitato ad assistere al concerto di una band. La formazione era abbastanza mediocre. Oltre che essere completamente sconosciuta, il cantante e chitarrista avrebbe poi dovuto fare la recensione di ciò che aveva visto. E fatto sta che il pubblico, composto da 5-6 persone, era completamente ubriaco e non prestava assolutamente attenzione a ciò che stava accadendo. La band però capì che non sarebbe valsa la pena di prestare tutti i pezzi della scaletta a questo pubblico e accorciò di moltissimo il repertorio, ma alla fine dell'esibizione ecco la genialata: il cantante della band congedò il pubblico dicendo "Good night and thank you, we are the Sultans of Swing", e da qui il titolo della canzone dei Dire Straits. E nella stessa notte quindi Knopfler, folgorato, buttò giù i primi accordi del brano e qualche mese dopo quell'ispirazione era diventato il brano che noi tutti conosciamo, uno dei più grandi capolavori del rock. Nel 1978, poi con la ripubblicazione del 79, Sultan Swing arriva finalmente a coronare di successo i Dire Straits, fondati nel 1977 proprio da Knopfler alla voce, insieme al fratello David, a John Hilsey al basso e a Pete Withers alla batteria. Nel corso degli anni la band conobbe qualche avvicendamento nella formazione, ma le cose non sono mai in realtà state semplici per loro, hanno sempre dovuto rinnovarsi, e in un'intervista per Music Radar il chitarrista e voce della band ha raccontato in particolar modo il momento peggiore dell'anonimato, quello prima della fame. Insomma, secondo gli standard di alcune persone il successo è arrivato velocemente, ha detto, ma in realtà io mi sentivo come se avessi lavorato una vita intera per arrivarci. Avevo 28 anni quando uscì Sultan Swing e quando il nostro primo album debuttò con grande successo in tutto il mondo. Il chitarrista ha spiegato che inizialmente da questa canzone non ha guadagnato praticamente nulla, anche se fu subito una hit in tutti i paesi. Vivevamo ancora a Deptford e gli accordi con la casa editrice rimasero gli stessi di quando avevamo firmato il contratto, per questo non ci avrebbero dato un soldo prima di 18 mesi. Penso funzioni così ancora oggi. In sostanza era al primo posto nelle classifiche di tutto il mondo con questa canzone, ma non ci ho guadagnato un soldo per tempo, dice Knopfler. Alla fine sono riuscito a cambiare le cose. Gli accordi sono stati rinegoziati, per fortuna, e in cambio non gli abbiamo garantito più un album, e funziona così fino a qui. Pian piano non arrivi a guadagnare le giuste royalty e così arriva il successo. E nonostante i problemi e le difficoltà che ha affrontato appunto Knopfler, conosco molti musicisti che non hanno mai scaricato un furgone. Mi dispiace per loro, perché se non hai mai fatto niente di simile non puoi capire cosa significa. Quindi una band nata dal basso, possiamo dire.
Nell'intervista il chitarrista dice altro, rivela anche il fatto che in passato si era dedicato forse troppo alla scrittura delle canzoni, penalizzando quella che era la sua preparazione tecnica. Infatti Mark ha spiegato che è successo perché diventa impossibile a un certo punto riuscire a fare entrambe le cose. Lui dice: amo scrivere le canzoni più di ogni altra cosa ed è per questo che sono arrivato dove sono adesso. Ha affermato poi che in realtà gli sarebbe piaciuto avere un insegnante di chitarra, fare lezioni, incontrarlo una volta a settimana, ma non avrebbe voluto studiare troppa teoria perché preferisce la pratica e l'applicazione immediata di quanto ha appreso. Infatti continua dicendo che non mi piace mettermi a studiare cose che non mi piacciono, considerando che poi ci sono tantissime cose che invece mi interessano, e su questo
è
concordo
giusto.
Tantissimo. Eppure Sultan Swing è un pezzo musicalmente molto virtuoso grazie agli ingegneri di limpida risposta un po' dalla chitarra alla voce, marchio di fabbrica dei Dire Straits, e gli assoli di Mark Knopfler che mescolano virtuosamente la tecnica e il suo virtuosismo nel finger picking. Tra l'altro lui era mancino, ma suonava una chitarra per destrorsi, e questo gli dava un po' un certo suono, un suono riconoscibile alla sua
riconoscibilissimo,
musica.
Riconoscibilissimo, sì.
L'atteggiamento sobrio e modesto agli antipodi un po' del stereotipo del rockstar e la propensione a rifugiare le luci delle ribalte per dedicarsi alla musica senza divagazioni però costituiscono quelli che sono i tratti peculiari dello spirito che ha sempre animato l'attività del gruppo. Infatti basta pensare che ai primi concerti chiedeva addirittura di abbassare, diciamo, i diffusori, perché così le persone avrebbero potuto parlare in tranquillità. Però comunque annoverati tra gli esponenti principali del rock britannico, i Dire Straits hanno inciso, escludendo le antologie, 9 album, di cui 3 dal vivo, che nel complesso contano oltre 120 milioni di copie vendute. Il sodalizio si sciolse di fatto agli inizi degli anni 90, allorché Knopfler, che insieme a Hilsey era rimasto l'unico componente del quartetto principale, preferì concentrarsi a tempo pieno sulla propria carriera solista e su alcuni progetti alternativi, allontanandosi ulteriormente dal mondo del music business e dalle sue dinamiche, che appunto evidentemente non avevano apprezzato fin da subito, comunque non era la loro principale motivazione. We'll be right back. Chi sono i Roxy Music nel 1979? Al netto delle gorgiere e degli abiti da vampiro che hanno caratterizzato Brian Ferry, amico e maestro di David Bowie, all'inizio degli anni 70 i Roxy si stanno preparando anche sonoramente agli anni 80, quelli di More Than This, dove il rock fascinoso e popolare strizza un po' l'occhio alla musica elettrica, creando effetti nuovi. Sono considerati una delle maggiori influenze per il movimento musicale del New Romantic o synth pop e dei primi anni 80, e annoverano tra il 70 e il 73 nei primi anni della formazione un maestro del sintetizzatore, ossia Brian Eno. L'album di provenienza di questo singolo, Angel Eyes, si chiama Manifesto, e che dire, nomen omen. L'album, con copertina progettata da Brian Ferry con il famoso fotografo Anthony Price, esce dopo una pausa di 4 anni, nel 79, ed è l'ultimo con il batterista membro originale, ovvero Paul Thompson. Il seguente, Flesh Plus Blood del 1980, riporta i Roxy Music al numero uno delle classifiche inglesi, grazie alla hit Over You, oppure Oh Yeah, o Some Old Sin. In seguito alla tragica morte di John Lennon nel dicembre dell'80, i Roxy Music in suo onore pubblicano una cover di Jealous Guy, che li porterà in vetta alle classifiche britanniche dei 45 giri. Il popolarissimo Avalon del 1982, che corrisponde anch'esso alla vetta delle classifiche britanniche sulla scia del singolo More Than This, chiude però quella che è la loro illustre carriera. È allora infatti che Brian Ferry decide di continuare la carriera come solista, iniziando già parallelamente in realtà ai Roxy Music.
Manifesto però è anche un'eccezione visiva che non è nuova ai Roxy Music, infatti le copertine dei loro album in studio sono sempre caratterizzate di solito da figure femminili concepite e create nella maggioranza sempre da Anthony Price, e dall'art designer Nicolas Deville e da Peter Saville, un altro art designer. In particolare si possono ricordare gli album di For Your Pleasure del 1973, che ritrae un'ancora poco nota Amanda Lear, e Siren del 75 con una sirena interpretata dalla modella Jerry Hall, che allora aveva una relazione proprio con Brian Ferry. E l'album più famoso però è Country Life, che ha destato tantissimo scandalo e ritrae due donne, due modelle seminude, e ciò ha scatenato la censura in tantissimi paesi, tra cui Stati Uniti, Spagna, Paesi Bassi, dove addirittura l'album fu distribuito in un involucro di plastica nera proprio per censurarlo. Wow, totalmente, non
una
si doveva vedere.
Spazzatura l'hanno trasformato.
Esatto. Nel 2001 i Roxy Music senza Brian Eno stupiscono il mondo musicale annunciando una reunion per una nuova tournée mondiale molto fortunata. Appaiono di nuovo nel luglio 2005 sulla tranche berlinese dei Live Aid, e tra i gruppi più recenti che hanno dichiarato l'influenza dei Roxy Music ci sono gli Chic, i Duran Duran, i Japan, gli Spandau Ballet, gli Ultravox, i Visage, insomma chi più ne ha più ne metta. E nel 2019 i Roxy Music sono stati eletti nella Rock and Roll Hall of Fame, e per l'occasione i tre membri dell'ultima formazione, ossia Ferry, Manzanera e McKay, si sono ritrovati sul palco del Berkeley Center di New York. Erano assenti invece Eno e Paul Thompson, introdotti però da John Taylor e Simon Le Bon dei Duran Duran. I Roxy Music si sono esibiti in un set dei loro successi, un'occasione davvero fantastica.
Tra l'altro, su quest'ultima cosa siamo arrivati al 2019, che è praticamente l'anno scorso, quindi siamo arrivati ai giorni nostri, e
l'altro
come
ieri.
Si dire, ogni volta l'altro ieri, e arriviamo sempre più vicino a noi quando siamo sempre sulla fine della puntata. Cioè noi adesso arriviamo a salutarci lentamente per poi,
esatto,
introdurci a quella che è la parte più importante, non importante, seria della nostra puntata.
La più seria, dai, possiamo dire.
Allora, però prima noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a settimana prossima, sempre lunedì dalle 20 alle 21, anzi ancora prima in replica sabato, se vi siete persi questa sera ci potete riascoltare, e poi in podcast da domenica. Ma adesso io farò il mio bellissimo countdown per salutarvi come facciamo noi, vero Giorgia?
Eh certo, quindi direi prepariamoci.
3, 2, 1,
let's rock!
Tra i gruppi figli di queste atmosfere un po' glam, un po' synth, con quel tocco di rock e di reggae, potrebbe esserci per noi anche il gruppo dei Police. Senza dubbio la band di Sting infatti è la più giovane tra quelle che abbiamo presentato, una band che si sta ancora un po' facendo largo nella scena musicale internazionale. Il loro stile è unico, anche se si porta dietro tutte le eredità di questo 1979, dalla musica ai temi che, partendo dagli amori molto anni 80, scavano fino nella società con l'impegno sociale degli anni 70. La canzone che trattiamo è famosissima, primo singolo estratto da Reggaeton de Blanc, il secondo album del gruppo musicale britannico The Police, appunto. secondo Rolling Stones e al gradino 65 nella classifica delle 100 migliori canzoni con la chitarra di tutti i tempi. Il brano presenta sonorità reggae, post-punk. L'inizio del brano è scandito dall'arpeggio del chitarrista Summers. La canzone parla di un naufrago su un'isola che spedisce un messaggio di aiuto in una bottiglia. Un anno dopo, egli comprende però che non è l'amore che può riparare la tua vita, ma anche spezzarti il cuore. A poterlo salvare è la speranza, invece, di essere trovato. In seguito vede 100 miliardi di bottiglie sulla riva, comprendendo che molti altri provano il suo stesso senso di alienazione.
Giusto un naufragio, un'isola persa nel mare, un altro giorno solitario, nessun altro qui, solo io. Più solitudine di questa un uomo potrebbe sopportare. Salvatemi prima che cada nella disperazione. Spedirò un SOS al mondo. Spero che qualcuno riceva il mio messaggio nella bottiglia. È passato un anno da quando ha scritto il mio messaggio, ma vorrei sapere quel che è giusto fin dall'inizio.
Solo la speranza può darmi coraggio. L'amore può aggiustare la tua vita, ma l'amore può spezzare il tuo cuore. Spedirò un SOS al mondo. Spero che qualcuno riceva il mio messaggio nella bottiglia. Passeggiando questa mattina non credevo a quello che ho visto. 100 miliardi di bottiglie lavate sulla costa. Sembra che io non sia l'unico essere vivente solo.
Oh,
sono Cinzia.
Io sono Giorgia.
Massimo alla regia.
E questa è Gonna Rock Your Mouth. Gonna rock your mouth.
Gonna rock your mouth. Rock, 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 rock.